Allora, lo spunto di riflessione sono due parole abbastanza pesanti e sono deserto e croce. Quando mi è stato detto questo, io ho detto grazie perché questa è la mia catechesi, va benissimo, serve a me e me la leggo tutta, me la faccio tutta. Lo abbiamo sperimentato. Che cos'è il deserto? Il deserto è quel momento nel quale prendiamo le distanze. Il deserto per noi, è il momento nel quale prendiamo le distanze da tutto e da tutti, soprattutto da Dio, perché non si contenta mai. Prendiamo le distanze da tutti e da tutti e ci ritiriamo. E siamo stanchi. Siamo stanchi e ci aspettiamo sempre che il Signore faccia qualcosa di meraviglioso. In fondo Lui è bravo a fare queste cose, però sembra sempre che le faccia per qualcun altro. E quando tocca a te, passa il giro. E ogni tanto, anche se diciamo, va bene Signore, grazie per quello che abbiamo, però questa cosa crea in noi una delusione. Ci sentiamo delusi da un Dio che sappiamo essere un Dio potente, che ci sembra proprio che non intervenga nella nostra vita. Dopo un tempo così forte come quello del seminario di Vita Nuova, dopo che abbiamo ricevuto il dono dello Spirito, sembra quasi che ci sia un momento nel quale tutto si stoppa. Quella gioia, quella bella sensazione di comunione, quell'esperienza del Signore vivo e vero che si muove dentro di noi, la parola che esce spontanea, la preghiera che va, come se all'improvviso qualcosa, il volume si è abbassato e sembra che stiamo sentendo un'altra canzone. La parola in questo ci viene in aiuto. Dopo aver ricevuto il battesimo nel Giordano, che cosa succede a Gesù? Non vi sento. Lo Spirito porta, c'è sempre il secchione, c'è niente da fare, voi lo sapete meglio di me. Lo Spirito lo porta nel deserto. Però se noi leggiamo i Vangeli, mentre Marco e Matteo dicono una cosa, Luca ne dice un'altra. Va nel deserto e questo andare nel deserto sembra il tempo della prova. È il tempo della prova. Però gli apostoli dicono, gli evangelisti dicono che va nel deserto non da solo. Le fiere gli fanno compagnia e gli angeli lo consolano. Questo ci deve far suonare un campanello, che quando nel nostro deserto viviamo la tristezza più assoluta e la totale mancanza della presenza di Dio e dei fratelli, forse quel deserto non è proprio un deserto che viene da Dio, perché c'è un deserto nel quale il Signore parla cuore a cuore, dice Osea, un deserto nel quale il Signore ci trae per entrare in comunione con noi. Allora questo deserto non è più un luogo di prova soltanto, ma è un luogo nel quale nella prova sperimentiamo la presenza del Signore. Valutate un attimo la vostra vita in questo momento, ognuno di voi la conosce, ma la conosce benissimo anche il Signore, e guardate in che deserto siete. Quando nel nostro deserto c'è la mormorazione, c'è il non accontentarsi mai, c'è il vivere il passaggio degli israeliti nel deserto, quando nel libro dei numeri c'hanno fame e gli manda la carne, c'hanno sede e gli batte la roccia, vogliono il pane e gli dà la manna, però non si contentano, addirittura rimpiangono le cipolle d'Egitto. Lì mangiavano tutti i giorni, stavano bene. Spesso noi ci aspettiamo che nella nostra vita, nel momento in cui il Signore è vivo e vero, così come questo movimento, questo cammino ce l'ha presentato, che questo Signore intervenga nella nostra vita e la stravolga indipendentemente da noi. Non è così. Non può farlo il Signore senza il nostro aiuto. Non ci salviamo da soli, giusto? Non ci salviamo da soli. Abbiamo bisogno intanto di appoggiarci a qualcuno. Per questo esiste la comunità. Per questo abbiamo fatto un cammino e l'abbiamo fatto insieme. O l'avete fatto da soli? No, l'avete fatto insieme. Per questo vi siete lasciati guidare, condurre. E anche nel deserto ci dobbiamo lasciare condurre, soprattutto nel deserto, perché non siamo in grado di discernere quello che è bene e quello che non lo è. Il deserto è anche un luogo nel quale abbattiamo le nostre false convinzioni. Tipo, dico una sciocchezza, io mi devo sposare. Ma cioè io lo so, che lo sento, che è proprio la mia chiamata. E il Signore però non si muove, non è proprio convinto per niente. E io continuo a dire, Signore, ma guarda, questa è una cosa, ti sto chiedendo una cosa buona, Signore, cioè perché non me la dai una cosa buona? Non è che ti sto chiedendo una cosa buona, io ne ho bisogno, Signore. Siamo abituati a chiedere quello che è bene per noi. No, siamo abituati a chiedere quello che pensiamo sia bene per noi, mentre Lui è pronto a darci quello che ci serve. Per fare che cosa? Quello che ci serve per fare cosa? Per salvarci. Capite che abbiamo un parametro un po'... non siamo allineati con questo parametro. Lui ha in mente la nostra salvezza. Noi abbiamo in mente una vita bella, qui, ora, possibilmente veloce anche. Lui ha davanti l'eternità, noi un tempo limitato. Per lungo tempo, all'inizio della mia conversione, io ho combattuto con il Signore. Il brano di Giacobbe mi sta perfetto. Ho combattuto con il Signore perché ritenevo che il Signore ci avesse dei tempi che non erano accettabili. Non riuscivo proprio a entrare in quest'ottica. Se una cosa la sai, l'hai capita, sai quello che devi fare, lo stai facendo, cioè qualcosa deve succedere, se no... Strada facendo mi sono accorta che era meglio lasciare perdere. Perché il tempo giusto è quello che Lui stabilisce per noi. E se stabilisce il tempo, stabilisce anche cosa è bene per noi. Per cui cosa mi manca quando sono nel deserto e mi lamento? Mi manca una delle catechesi del seminario di Vita Nuova, fatta di 4 lettere. Mi manca quella fede che è abbandono a Dio. Mi manca quell'elemento che fa sì che sia Lui a guidare la mia vita, perché Lui ha dei paesaggi da farmi vedere che io non ci penso nemmeno a incamminarmi per lì, ma quei paesaggi servono alla mia vita, servono anche in qualche modo a purificare il mio bagaglio, ad alleggerire tutta quella roba che per abitudine mi porto appresso, che sicuramente non mi serve, ma è che sono le uniche cose che ho. E quindi prima che le lascio, faccio una gran fatica. Allora il deserto è il luogo nel quale abbiamo bisogno di camminare spediti e guardinghi. Quindi abbiamo bisogno di eliminare qualcosa che ci impedisce di guardare all'essenziale. Le 3 tentazioni di Gesù nel deserto ci fanno capire che Gesù mira all'essenziale, che è importante il cibo, ma è più importante la parola, che è importante essere Dio, ma è più importante riconoscere chi è Dio nella mia vita e che il potere non mi serve, perché c'ho un Dio talmente potente che supera ogni potenza umana. E solo se io riconosco che Lui può farlo, Lui lo fa, con i Suoi tempi. Chiaro, eh? Questa cosa non c'è soluzione. Se la trovate, vi prego, telefonatemi. Dio fa nuove tutte le cose. Stasera ce l'ha detto continuamente. Abbiamo fatto la prima parte della preghiera, ognuno a dire al Signore quanti guai che ci avevamo. E Signore, come si può fare? Questi a casa li lascio sempre così, li trovo sempre così, mai che li trovassi meglio. Come faccio che non ce la faccio? Come faccio che sono stanca? Come faccio che non so più qual è la priorità della mia vita? Il Signore mi chiama al servizio, poi io vengo, faccio il mio servizio, quando arrivo a casa c'è il finimondo. Va bene? Non va bene? Dobbiamo imparare a discernere. E abbiamo un esempio, anzi più di uno. Il primo esempio è quell'uomo che pende da una croce. Io prima mi sono seduta e ho detto: Gesù, perché dietro, sempre dietro, ti voglio guardare. Ho alzato gli occhi, ho visto che lassù c'è il crocifisso, ho detto grazie Signore, grazie, perché sicuramente, lo so, voi forse non ci avete mai fatto caso, ma io dicevo: Signore, sempre così, mi trovo sempre seduta davanti a te. E invece ho desiderio nella preghiera di guardare il crocifisso, e ho alzato gli occhi e ho detto: ok, grazie, molto generoso, perché su queste cose è bravo. C'è un esempio. Perché questa catechesi parla di deserto e di croce? Perché dobbiamo imparare da cristiani non a vivere sempre col muso ai piedi di questa croce, ma di vivere la nostra vita ai piedi di questa croce con quello Stabat di Maria, che è uno stare dritta in piedi. È in ginocchio Maria davanti alla croce? No. È sdraiata? No. Piagna e si dispera? Insomma, Maria ha una dignità che gli viene dall'essere presente a quell'azione di suo figlio che è salvifica. Quindi vuol dire che tutti i momenti più bui della mia vita, tutti i momenti nel quale mi sento crocifissa, quello è il tempo nel quale sto, perché quello ha un tempo stabilito, dice Don Tonino Bello, che nella sacrestia della sua parrocchia stavano facendo i lavori, avevano spostato il crocifisso, avevano messo in sacrestia il crocifisso, e c'era un'etichetta che c'era scritto collocazione provvisoria. E lui dice: ci dimentichiamo che la crocifissione è una collocazione provvisoria, e il tempo viene stabilito da mezzogiorno alle tre. C'è un tempo che è quello stabilito, e in quel tempo dobbiamo solo chiedere al Signore la fede di restare fermi e di implorare la sua presenza, di cercarlo con fede, con convinzione. Questa croce che ci spaventa, perché ci spaventa la croce? Perché non riusciamo a vivere la croce come un crocifisso. È diversa. Noi parliamo di croce, ma noi non abbiamo una croce, abbiamo un crocifisso. Che vuol dire? Che la croce che portiamo non è priva di senso, ma c'è qualcuno che l'ha portata per noi. La croce che vediamo non sono due pezzi di legno legati insieme, ma è un uomo, Dio, che ha donato la sua vita per noi. Proprio per questo momento difficile che stiamo vivendo, proprio per questa sofferenza, proprio per questa malattia, proprio per questa persecuzione, proprio per questa confusione, per quello che sto vivendo ora, Lui su quella croce l'ha già assunto. Ma cioè, voglio dire, che paura ci può fare questa croce se qualcuno se l'è caricata per noi? E attraverso questa croce ci dona salvezza. dobbiamo rivedere i nostri passi di fede. Dobbiamo vedere quanto amiamo questo Dio, non quanto amiamo la sofferenza. Non esiste nessuno che si alza la mattina e dice: ah, che bello, oggi soffro. Ah, che bella cosa, finalmente stamattina soffro. La sofferenza si chiama così proprio perché è una fatica. Però diventa una sofferenza redentiva perché qualcuno, che è il nostro Dio, che è colui che continuamente invochiamo con fede, che viene, che sta nei nostri cuori, che fascia le nostre ferite, che ci raccoglie. Se io sempre tengo nel mio cuore, nella mia mente, sulle mie labbra, il pensiero, la parola, il conforto che mi viene dal fatto che qualcuno, che è un uomo, ha offerto la sua vita per me. Quando ero giovane, nel rinnovamento si diceva: io valgo il sangue di Cristo. Ragazzi, cioè, ma che vogliamo? Vuol dire che la mia vita vale il sangue di Gesù. Che posso volere di più? Un buon cristiano guarda il bicchiere mezzo pieno. Noi, buoni cristiani, il 90% delle volte guardiamo il bicchiere mezzo vuoto. Cosa ci manca? Però se c'è qualcuno accanto a noi che ha una difficoltà maggiore e fa la sua testimonianza di fede, noi diciamo: ma che santo questo fratello. Come se questa cosa dipendesse dal fatto che c'è una grossa difficoltà e la supera. Ma ciascuno di noi ha la difficoltà che il Signore gli ha dato. Una cosa che dobbiamo ricordare, e ve la voglio ricordare, che riguarda la croce: abbiamo due tipi di croce. Che vuol dire? Ci sono le croci che ci infliggiamo noi, che non ci salvano assolutamente, anzi ci allontanano da Dio. Fate mente locale sulla vostra vita, dei passaggi della vostra vita nei quali delle cose vi sono mancate e voi vi siete attaccati a questa mancanza e avete fatto di questa croce un idolo. Non è il nostro crocifisso, non lo è. Poi ci sono delle prove che non comprendiamo, perché non ci è dato di comprendere tutto, per questo confidiamo in Lui, perché se avessimo capito tutto, cioè, facevamo un'altra cosa. Confidiamo in Lui e quella croce non cambia, nel senso rimane, non è che diventa una passeggiata, è comunque faticosa, ma in noi entra una pace che ci dice che quella sofferenza c'è un Cireneo che la porta con noi. E se ho talmente tanta fede da crederlo, il Signore non mi lascia solo. Il Signore manda un angelo. Nel momento nel quale siamo maggiormente soli, abbiamo bisogno di venire in comunità, perché il Signore manda qualcuno a parlarci. Nel momento in cui ci tiriamo indietro, dobbiamo avere il coraggio di dire: ok, sto una schifezza, ci vado, però mi metto all'ultimo posto, magari arrivo un po' più tardi così nessuno mi chiama neanche per animare, e così sto bello tranquillo a casa mia, anche se sono venuto, che volete. Però questo non mi mette nella condizione di entrare nella grazia. Allora ricordiamoci, il deserto e la croce sono due opportunità. Assurdo, impensabile. La prima ci fa incontrare il Signore. La condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Se dovessi dire la mia esperienza di vita, vi dico che tutte le volte che mi ha condotto nel deserto, faticata, tanta, ma se mi ha condotto nel deserto è perché aveva in serbo per me qualcosa di nuovo. E questa qualcosa di nuovo lo possiamo assaporare soltanto se facciamo questo passaggio. Provate a pensare quando fa tanto caldo, arrivate a casa dopo aver camminato, arrivate a casa, aprite l'acqua, vedete l'acqua che scorre, già vi sentite meglio solo al pensiero. Quando bevete quest'acqua, è diverso dal fatto che siete a casa, aprite il rubinetto e bevete, ma il desiderio di avere acqua vi mette in questa condizione. Parimenti la croce è un passaggio, abbiamo detto, ha un tempo stabilito. Qual è il tempo stabilito? Potrebbe essere tutta la vita, perché il tempo stabilito per la mia salvezza non è una cosa staccata, non sono due eventi staccati dalla mia vita spirituale. La mia chiamata alla santità io l'ho ricevuta col battesimo. Qualcuno va al comune e chiede di essere cancellato dal registro del battesimo, non hanno capito che non funziona così, non è una cosa che la cancelli, non è così. Con il battesimo ho una chiamata a farmi santa. Ciascuno di voi sta pensando, con quello, con quell'altro, in ufficio, a casa, al lavoro, dove vi pare a voi. Ma la chiamata alla santità, che significa? Accogliere il progetto che Dio ha per me, che passa attraverso questi canali, questi tornanti di sofferenza, di paura, e continuamente necessita di un atto di abbandono. Quindi se vi sentite molto provati, molto addolorati, molto tristi, molto mesti, molto senza via d'uscita, dobbiamo aumentare le preghiere, dobbiamo aumentare i sacramenti, dobbiamo aumentare la condivisione. Perché questo deserto diventi il luogo dell'incontro, il luogo della mia salvezza. Gesù va nel deserto e quando esce, missione. Cioè, non è che esci dal deserto, cioè, mi riposo 10 minuti finalmente. No, assolutamente no. Esci dal tuo deserto temprato per la missione. Quindi vuol dire che questo passaggio ha un frutto. Sulla croce, Gesù sulla croce, tempo stabilito, dopodiché non ci siamo fermati a Venerdì Santo, grazie a Dio, giusto? È un passaggio. E allora accogliamolo come tale, viviamolo come tale, nella convinzione che Dio fa bene tutte le cose, anche quelle, soprattutto quelle che noi non comprendiamo, quelle che facciamo proprio fatica a comprendere, quelle che ci fanno vivere tutta la passione. Ci sono due libri che normalmente quando viviamo questi momenti i sacerdoti che ci confessano ci consigliano. Uno è leggere la passione, ok? L'altro è il libro di Giobbe, che non è quello che si lamenta, dice, ma fa questo. C'è la pazienza di Giobbe, sì, però si è lamentato, ha detto, ma io sono stato tanto bravo, tanto ligio, perché mi fai questo? Eppure tutto questo serve perché prima lo conosceva per sentito dire e solo dopo sa chi è. Allora lasciamo che questo tempo, che è un tempo difficile, faticoso, dove arranchiamo, dove facciamo fatica anche ad avvicinarci ai sacramenti, dove facciamo fatica a pregare, dove facciamo fatica a relazionarci, ad essere pazienti, ad essere umili, ad essere attenti, ma abbiamo questo lavorio interno che vorremmo che tutti si prendessero cura di noi, e manco tanto, perché neanche questo vogliamo poi fino in fondo. Lasciamo che questo tempo sia il tempo della grazia. Fermiamoci un attimo e diciamo: Signore, ok, io non ho capito niente, però necessito della tua grazia. E allora il deserto fiorisce, diventa un giardino, compaiono i fiori, scorre l'acqua. Allora questo deserto diventa un Eden, diventa il luogo dell'incontro. E quella croce si trasforma nella croce del risorto, che è gloriosa, perché è il luogo nel quale Dio mostra che niente, neanche la morte, lo ferma, perché la sua gloria è più grande, il suo potere è più grande, il suo amore è più grande. E se io ho una fede piccola quanto un granellino di seno, potrò accogliere questa grazia anche nella tribolazione, anche nella sofferenza, perché lì Dio si sta facendo spazio nella mia vita, sta prendendo fissa dimora nel mio cuore, perché Dio sta togliendo, come Michelangelo con il suo Mosè, tutte le pietre che non servono, perché venga fuori l'immagine di Cristo che è impressa in ciascuno di noi. Perché Dio va cercando in noi Gesù, perché ce l'ha messo. Quindi quello che è stato possibile a Gesù, dice la parola, per noi sarà ancora di più. Noi faremo di più. È impressionante, questa cosa mi lascia sempre così. Faremo di più di quanto Lui ha già fatto. Con me? Con questa schifezza? Sì, perché Lui è Dio, io ho schifezza, Lui è Dio. Quindi l'invito che vi faccio in questo tempo, sia che sia un tempo di prova, sia che sia un tempo nel quale veramente magari siete aperti ai doni dello Spirito, che camminando capirete che anche quelli portano la loro persecuzione e la loro fatica. Che questo tempo sia un tempo di grazia, perché il Signore vi visita e vi visita ogni giorno, e ogni giorno rinnova i suoi prodigi, dice la parola. Le sue meraviglie non sono finite per nessuno di voi, ma neanche per noi anziani. Ogni giorno le rinnova. Amen.
Evelina, dici ancora qualche cosa.
Dico ancora qualche cosa? Sì. Ma tu mi hai detto breve e concisa, io sono stata breve e concisa. Ma no, una cosa ve la voglio dire. Vi siete accorti che all'inizio della preghiera abbiamo faticato tanto? Non vi sento. Secondo voi perché abbiamo faticato tanto? Eravamo da soli. Eravamo da soli e avevamo tutta l'intenzione di rimanere da soli. Perché stavamo dicendo a Gesù: questo non va. Non proprio non va. Cioè, a voglia lode che non va. La potenza della lode in questo momento è sacrosanta. La lode spezza questo stato di essere mesti, di essere ripiegati. Attenzione che l'essere ripiegati ci porta ad avere a che fare con l'inquilino del piano di sotto. Quando siamo ripiegati c'è qualcuno che si diverte. Quando c'è l'accusatore, qualcuno che nel cuore ci dice: Evelina, cioè, non ci sei proprio, so pure che c'è Dio, ma tu non ci sei proprio. Lui ci sarà pure, ma certo, se c'era, se poteva vedere diversamente, però tu non ci sei proprio. Quando è così, c'è poco da star allegri. Questo deserto nel quale ci compiangiamo, ci ripieghiamo su noi stessi, sul fatto che gli altri, mormoriamo. Santo Padre aborrisce il mormorio di qualunque genere, eh? Però noi siamo bravissimi. No, noi mormoriamo, noi troppo poco, noi mormoriamo proprio contro il fratello, contro il pastorale, contro i sacerdoti, contro tutti. Giustamente, perché cioè non è che, per carità, però oggettivamente è così. Questo ci mette nella condizione di inquinare la nostra anima. La nostra vita umana, quello che viviamo nella quotidianità, è molto lontano da questo pensiero. Noi viviamo immersi nel mondo e spesso e volentieri Gesù ci dice che non siamo del mondo, ma noi ogni tanto strasiamo nel mondo. Quello crea un deserto, quella crea una croce. Ci lasciamo condurre per strade che non sono le sue e perdiamo l'orientamento. È facilissimo perdere l'orientamento. Smettiamo di discernere fra quello che è bene e quella che è la volontà di Dio. La parola in questo ci viene incontro. Lampada sui miei passi è la tua parola. Però ci lasciamo andare sulle parole umane. Oppure consultiamo la parola come l'oracolo. Il deserto è il luogo dell'incontro, quindi anche il luogo dello studio, del conoscere chi è questo Dio. Quando ci innamoriamo di qualcuno abbiamo desiderio di stare con questa persona. Il seminario di Vita Nuova ci spinge a questo, ma poi c'è un passaggio che è nostro. C'è una conoscenza che è delegata a noi. Allora lasciarsi amare dal Signore e anche accogliere il nostro essere fallaci, il nostro non essere umili. Perché questo deserto per fiorire necessita di una resa. Mi devo arrendere. E a noi ci piace poco arrenderci. Ci piace molto combattere. Arrendersi alla volontà di Dio. Soprattutto se non capiamo. Avete qualche domanda? Aiutatemi, sennò mi picchia. Coraggio. Quanti siete i fratelli e le sorelle che hanno preso l'effusione adesso? Fate tutti i vaghi? Ah, fa piacere. Ma non volevate sapere se sembravate mesti? Sembravate mesti. Sì. Ma è normale. Siete nel deserto? Stanno imparando a essere popolo. Imparare a essere popolo. Consolo. Certo. Cioè, lui gli ha detto bene, mi dirà bene pure a me, questo sicuro.
Beh Carla, se pensi che dall'80 fino a 80 libri ci abbiamo
Però questa è una grazia. Non vi spaventate se siete nel deserto e non riuscite a farvi neanche il segno della croce.
Non riesco a spaventarmi perché sento in me più forte.
Ma perché c'è un cammino alle spalle che invece appena cominciato magari c'ha qualche difficoltà in più. Soprattutto il deserto può essere anche un luogo delle fiere, laddove il passato ci aggredisce, la creatura vecchia ci assale, l'uomo vecchio è alla porta, per cui abbiamo dei momenti mistici elevatissimi e dei momenti nei quali invece abbiamo perfettamente recuperato chi eravamo. Questo è un combattimento che faremo per tutta la vita. Spero che sicuramente affronterete anche il tema del combattimento spirituale, perché è un combattimento che facciamo sempre, tutta la vita combattiamo. Non vi scoraggiate perché è così, però ricordatevi che tutto questo è segno che il Signore dimora in voi, altrimenti vivreste tranquilli come vivevate prima di incontrarlo, senza nessuna difficoltà. Il fatto che siete in combattimento vuol dire che il Signore dimora in voi e che quindi c'è qualcuno che non è molto contento di questa cosa e vi insidia. Quindi deserto e croce sono sinonimo di cammino. Lodi a Dio. Grazie.